Buongiorno, buon sabato 9 maggio, benvenuti a Fuoriscena. Un fuoriscena un po' particolare, un po' diverso, un po' strano anche oggi, ebbene sì, perché tanto mi direte, quando è che non è strano fuoriscena? È vero, avete ragione, è che prendendo spunto dalla mutevolezza della vita, anche fuoriscena si trasforma costantemente. Il programma non nasce come un contenitore di idee, ma come un fluido vivo che scorre attraverso le onde radio, ma soprattutto vivo. Lo rimarco questo termine, vivo e contemporaneo, perché la funzione del teatro è anche quella di farsi portavoce, o meglio estensione simbolica della realtà, una sorta di lente di ingrandimento, un modo per osservare ed osservarci con attenzione da vicino nel profondo di tutte le cose del mondo. Pertanto, io e la mia collega Carmela, nell'osservazione di quanto sta accadendo al mondo della cultura in generale, ma in particolar modo al mondo dello spettacolo, facendone parte anche noi, sentiamo la necessità, nel nostro piccolo, di farci portavoce di ciò che oggi, in queste ore, adesso, è o non è il teatro in Italia. Non possiamo permetterci, per una semplice questione di integrità morale ed intellettuale, di fare un programma che parla di teatro pure intrattenimento. E no, non ora almeno. Sarebbe incoerente, perché c'è un grido di aiuto che si sta alzando da tutto il territorio nazionale. E non è il grido di aiuto di semplici giullari di corte, istrioni o simpatici buffoni che si divertono a fare il gioco del teatro. E no. Questo è il grido disperato di una categoria di lavoratori, professionisti, professionalizzati dalle scuole professionali, dimenticati dallo Stato, e spesso loro stessi, mea culpa, dimenticanti in primis la propria professionalità, abboccando quindi al meccanismo industriale tritacultura. Accettando poi alla fine che gli si dica, che gli si domandi, anzi, che lavoro fai? Ah, l'attore, oh, divertente, ma sai che anch'io una volta ho recitato, sai, alle medie. Ma di lavoro che fai? No, cioè, dico proprio di lavoro, ecco. Ebbene, chi è causa del suo mal pianga se stesso, direte voi, per carità, ci mancherebbe altro. Ma qui nessuno vuole piangere né compiangere, si vuole capovolgere un sistema evidentemente difettato. E voi che siete in ascolto, sempre che non abbiate cambiato canale dalla noia, ma io spero di no, in realtà non credo neppure, perché ho enorme fiducia in un pubblico di sabato mattina alle 9:15 decide di ascoltare un programma di teatro, no? Che parla di teatro, quindi messa questo accento, comunque probabilmente vi starete domandando e pensando, beh vabbè, ma io sono estraneo a tutto questo, cioè voglio dire, in fondo che colpa ne ho, che cosa mi importa? Rivelazione importante, il pubblico è fondamentale in questo, perché senza un pubblico, senza una comunità della quale, alla quale e con la quale parlare, non esisterebbe il teatro. Inoltre il pubblico decide il mercato. Quindi il tentativo oggi è quello di provare a porre l'attenzione nostra e vostra su quelle che sono le criticità dello spettacolo oggi, partendo anche da un pizzico di storia, perché quella è una torcia fondamentale sul presente e sul futuro. Vi aspettiamo, però, dopo aver ascoltato Disperato, Erotico, Stomp di Lucio Dalla e anche una manciatina di pubblicità.
Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, ed eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo gabinetto. sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo dalla mia mano. Love.
Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
RT dal 1975 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
Just the three of
Eccoci ritornati a Fuori Scena, ribongiorno! Sempre da Chiara e da Carmela, che tra pochissimo ci raggiungerà, anzi sarà proprio lei che nel terzo e nel quarto blocco di questa puntata ci prenderà per mano e ci accompagnerà delicatamente, come soltanto lei sa fare, in quelle che sono le criticità in questo momento che riguardano tutto il settore spettacolo, tutto il settore della cultura in generale effettivamente, ma quello che ci riguarda da vicino al settore spettacolo, e quindi lei si occuperà proprio di far luce un pochino più con precisione su quella che è la situazione attuale italiana dei lavoratori dello spettacolo. Questo perché, non per ripetermi, ma perché si fosse collegato soltanto ora, stamattina Fuori Scena, essendo un programma che si occupa di teatro, parla di teatro, non può esimersi dal raccontarvi, da farsi portatore, portavoce di quella che è appunto una, diciamo, un'emergenza che sta affiorando in maniera molto 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 importante in tutto il territorio nazionale. Ovviamente si parla di problematiche e di gap proprio che ci portiamo dietro da molto tempo, non è un problema che nasce ora, quello dello spettacolo, però è ovvio che in uno stato d'emergenza tutto si altra, tutto si accentua, e quindi è anche qui che si iniziano nella difficoltà a creare poi dei movimenti per poter ribaltare un pochino le sorti di quelli che sono appunto di quelli che sono i lavoratori dello spettacolo. Per farlo abbiamo bisogno di consapevolezza nostra, dei nostri colleghi, ma anche vostra, del pubblico, perché noi abbiamo bisogno di un pubblico consapevole, abbiamo bisogno di un pubblico che conosca tanto quanto noi che facciamo spettacolo quale sia effettivamente la condizione, ok, che i lavoratori dello spettacolo vivono quotidianamente. Per farlo non possiamo non partire dalla storia. Facciamo soltanto un focus, giuro che non sarà una cosa noiosa, ma è importante per parlare dell'oggi sapere chi eravamo ieri. E lo facciamo attraverso un manuale, che è il manuale di storia, cioè un nuovo manuale di storia del teatro di Roberto Alloggio, e partiamo proprio dal capitolo 1, il teatro classico greco-romano. Aristotele, nella sua Poetica, scrive che la tragedia nascerebbe da coloro che intonano il ditirambo. Il teatro nasce, insomma, in connessione con la religione. Ditirambo, appunto. La parola tragedia dovrebbe voler dire canto del capro, forse in riferimento agli uomini capro, a cui era affidata la celebrazione corale del dio Dioniso. L'origine religiosa della tragedia non toglie che l'evento teatrale sia soprattutto uno spettacolo, come mostra l'etimologia della parola teatro, dal verbo teaomai, cioè guardare. C'è teatro nella misura in cui qualcuno guarda e qualcuno è guardato. Il teatro si realizza entro uno spazio ben definito. L'edificio teatrale greco utilizza per lo più un pendio naturale di una collina su cui viene impiantato un sistema di gradinate a semicerchio intorno al coro. Sul fondo c'è lo schenè, che è un povero edificio che serve all'attore per vestirsi. Secondo le ipotesi oggi prevalenti, gli attori agivano su un grande spazio di orchestra e schenè. Almeno nel V secolo gli attori non stanno sul palcoscenico, ma operano a livello terra insieme al coro. Inizialmente c'è un solo attore, Eschilo ne introduce un secondo e Sofocle ne inserisce un terzo, attori che sono sempre maschi sino alla scena elisabettiana. Una caratteristica del teatro greco è la presenza della maschera, simbolo del divenire altro da sé. In greco l'attore è chiamato Hippocrates, cioè colui che risponde, probabilmente nel senso di colui che risponde al coro, ma nelle lingue neolatine diventa ipocrita, cioè qualcuno che mente, che assume falsamente le sembianze di un altro. La maschera ha due funzioni: facilita l'identificazione dell'attore con il personaggio e consente ad un numero ridotto di attori di fare più parti. Era lo Stato a pagare gli attori, e quindi dovevano essere pochi e dovevano avere diverse abilità dalla recitazione al canto. I primi autori erano anche attori e qui mancanza di didascalie perché l'attore, essendo anche regista, non aveva bisogno di seguire le didascalie della messa in scena. Nonostante fosse uno spettacolo all'aperto, il teatro greco non ignorava del tutto effetti scenici prodotti da specifici artifici. Come detto prima, lo Stato pagava gli attori e gli autori, mentre il coro era retribuito da ricchi cittadini privati. Lo Stato, inoltre, rimborsava anche il biglietto al cittadino che ne faceva domande. In conclusione, possiamo dire che lo Stato assumeva il peso di una iniziativa culturale perché riconosceva la funzione civile del teatro come modo di cementare la comunità.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio. E eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita che tanto pulita non è, che ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento di identità. Siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va. E ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio. Tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio.
Il bisogno di sangue non si ferma mai. Ogni giorno in Italia oltre 1800 persone ricevono trasfusioni e vivono grazie alla generosità di chi periodicamente compie questo gesto di grande senso civico. Perciò è importante dare il proprio contributo anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come questo. Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza. Avis. Da oltre 90 anni coloriamo il mondo di solidarietà.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Seems like yesterday, it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. Then the darkness with the radio playing low. Secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me time. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. Rolled slowly past. I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I wasn't living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owe.
running against the wind. Running against the wind, running against the wind. See the young man run
against the wind.
Watch a young man run
against the wind.
Watch a young man running
against the wind.
Running against the wind.
Ben ritornati in onda, io sono Carmela, saluto Chiara e la ringrazio per avermi passato la parola come al solito. Come avrete ben capito, l'argomento di oggi è per noi molto importante, è una questione annosa perché la rivendicazione dei diritti dei lavoratori in generale, ma dei lavoratori dello spettacolo nel particolare, una tematica che si ripresenta di volta in volta, c'è sempre un'ondata nuova in cui questi temi vengono tirati fuori. Il comparto spettacolo è quello un po' più, diciamo, bistrattato, l'ultima ruota del carro, se vogliamo. Ovviamente noi che ne facciamo parte ci siamo sentiti, soprattutto in questo periodo, senza tutele, senza paracaduti di nessun tipo, quelli che sono stati previsti, molti di noi sono rimasti fuori e quindi tutto il nostro comparto è in subbuglio, è in rivoluzione, diciamo così, o evoluzione, si spera che sia un'evoluzione. Certamente c'è tanta confusione, per questo motivo molti di noi hanno pensato bene di unirsi in gruppi di discussione per necessità appunto del periodo. Poi continuano a svolgersi queste riunioni virtualmente per discutere un piano d'azione concreto e organizzato, con l'unica importante richiesta di essere ascoltati e compresi nelle richieste appunto di tutela. Noi siamo una categoria parcellizzata che ha deciso di riunirsi per formare progressivamente un'identità, approfittando dell'anomalia del momento storico per rivendicare dei diritti necessari e dovuti, non solamente legati alla pandemia in corso, ma ancor di più a necessità che indugiano sopite nel teatro da fin troppo tempo. Sono criticità ingombranti come il FUS, che per chi non lo sapesse è il Fondo Unico per lo Spettacolo, che è insufficiente per tutelare un patrimonio artistico ampio e diversificato come quello italiano, e l'assenza di un modello di disoccupazione che permetta un sussidio fra un contratto e l'altro. Io non voglio gravarvi con le nostre rivendicazioni oggi, ma se siamo qui come artisti, siamo degli artisti prima di tutto, io e Chiara, e dobbiamo capire e dobbiamo mettere i puntini sulle i, finalmente dobbiamo far capire che cos'è un artista, come una persona si identifica artista lavoratore, quali sono i propri diritti, ovviamente i propri doveri, ed è necessario che, come ha giustamente detto Chiara all'inizio, è necessario che chi ci ascolta, che è il possibile pubblico poi fruitore degli spettacoli teatrali, sappia come stanno le cose, sappia che chi fa questo lavoro appunto lo fa come lavoro, non come hobby. Chi lo fa come hobby è un amatore, è un amatoriale. Gli amatoriali sono altra cosa. Noi siamo dei lavoratori e come tali abbiamo dei diritti sacrosanti che vanno rispettati, e voi come pubblico lo dovete sapere, perché quando venite a vedere un nostro spettacolo voi state aiutandoci a lavorare e dovete sapere in quali condizioni noi facciamo il lavoro per cui poi voi godete di quello che state vedendo, voi godete del nostro lavoro. Io spero che questo momento di stand by, che poi non è di stand by perché c'è un sottofondo brulicante, che spero che diventi attivo, che abbia senso, che vada avanti e che alla fine di tutto possa portare davvero ad un cambiamento reale, che vada incontro alle reali esigenze del lavoratore dello spettacolo, quindi non solo degli attori, adesso parlo anche proprio in generale del lavoratore del comparto spettacolo, e spero che voi, pubblico, siate con noi a sostenerci in questa battaglia. Io adesso vi lascio con uno splendido pezzo dei Gypsy King per darci un po' di carica e ci risentiamo tra poco.
Llega así esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, vende rey. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 baila. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré.
bentornati in onda, sono Carmela e oggi con Chiara stiamo trattando la posizione, la situazione dell'attore nei suoi diritti e nelle sue rivendicazioni sindacali e sociali. Abbiamo parlato tanto di quello che è l'attore, di cosa serve all'attore per farlo come mestiere, come lavoro l'attore, ma non solo l'attore, parliamo in generale, noi parliamo in particolare dell'attore perché lo siamo noi, perché ci riguarda da vicino, ma tutte queste cose che noi vi stiamo raccontando sappiate che riguarda tutto il comparto dei lavoratori dello spettacolo. Voi ormai lo sapete che mi piace chiudere la nostra puntata leggendovi un testo, un brano, ma stavolta spulciando su internet mi sono imbattuta in un sito che si chiama l'inchiesta.it, è un blog penso anche, e ho trovato un articolo scritto da Micaela Morini in cui lei ci parla di che cos'è per lei il teatro, di cos'è in generale. Mi piacerebbe leggervelo perché poi non è neanche tanto lungo, anche perché lei ha dato una chiusa finale molto molto bella. Allora, Micaela parte in questo modo: non voglio partire dalla solita definizione, vorrei provare a dire che cosa significa per me amare, fare, vedere e studiare il teatro. Il teatro è una forma originaria di espressione legata al modo d'essere dell'individuo verso i suoi simili, verso la società e verso se stesso. Una forma, dunque, che dice qualcosa di essenziale sulla natura della società, su quella dell'individuo e sul rapporto fra l'una e l'altra. Dice il teatro che individuo e società sono inseparabili, che l'individuo si conosce lì dov'è, nel tempo in cui è, in mezzo alle persone fra le quali esiste, nel gioco di specchi che tale rapporto crea. Fra tutte le arti, il teatro ha una posizione di privilegio perché le sue forme, commedia, farsa, tragedia, sono mezzi per incontrare la realtà e accettarla per quello che è, cioè inalterabile. Nessun altro modo di vedere ed esprimere l'esperienza ha questa capacità. Al centro di tutto questo c'è l'attore, l'uomo, che senza perdere se stesso deve creare il personaggio. L'attore uomo è il protagonista di un celebre diario di Konstantin Stanislavski, famoso attore, regista e teorico dell'espressione scenica, costretto durante la rivoluzione d'ottobre a lasciare la Russia per una tournée in America. In realtà fu proprio questa fortunata tournée a far conoscere al mondo il suo metodo. Giorgio Strehler nella prefazione del libro scrisse: «Qui si va ben lontani dalle carismatiche teorie. Qui si parla di lavoro quotidiano, di faticose scoperte giornaliere, di riflessioni strettamente collegate con la prassi del palcoscenico». Mi sembra uno splendido, splendido, splendido modo per chiudere questa puntata e per farvi conoscere ancora di più che cosa significa per un attore essere un attore. E se poi volete approfondire l'argomento, vi consiglio di leggere appunto il libro appena citato di Konstantin Stanislavski, Lavoro dell'attore su se stesso, e perché no anche il libro Il lavoro dell'attore sul personaggio, ambedue editi da Biblioteca Universale La Terza. Noi ci riascoltiamo, ci risintonizziamo la prossima settimana. Se volete continuare a conoscere un po' di più ciò che sta accadendo, potete andare su Facebook e rimanere sintonizzati sulla pagina Attori Attrici Uniti. Continuate a sostenerci.